Ritira quello che hai detto, subito! Questa mia ingiunzione a Cecil Jacobs rappresentò l'inizio di tempi difficili per Gem e me. Avevo i pugni serrati ed ero pronta a saltargli addosso. Atticus aveva minacciato di punirmi se mi avesse pizzicata ancora a fare a botte. Ormai ero troppo grande per queste ragazzate e prima imparavo a controllarmi, meglio sarebbe stato per tutti. Io però l'avevo dimenticato. Cecil Jacobs me lo fece dimenticare. Il giorno prima, nel cortile di scuola, aveva dichiarato che il padre di Scout, Finch, difendeva i negri. Io avevo negato, poi lo dissi a Gem. «Che voleva dire?» chiesi. «Niente», rispose Gem. «Chiedilo ad Atticus, te lo dirà lui». «Tu difendi i negri, Atticus?» chiesi la sera stessa. «Certo», rispose. «Ma non dire negri, Scout, è villano». A scuola dicono tutti così. D'ora in poi lo diranno tutti, meno una. Allora, se non vuoi che impari a parlare così, perché mi mandi a scuola? Mio padre mi guardò bonario, con un'occhiata divertita. Nonostante il nostro primo accordo, la mia campagna antiscuola era continuata, in un modo o nell'altro. Sin dalle mie prime razioni scolastiche, l'inizio di settembre aveva portato con sé stordimenti, giramenti di testa e vaghi disturbi gastrici. Mi ero spinta fino al punto di pagare un ventino per il privilegio di strofinare la mia testa contro quella del figlio della cuoca di Miss Rachel, che era afflitto da una tremenda tigna. Ma non mi si era attaccata. Ora però non era la scuola che mi preoccupava. Tutti gli avvocati difendono i neri, Atticus. Certo, Scout. Allora perché Cecil ha detto che tu difendi i neri come se ti accusasse di fare il contrabbando di liquori? Atticus sospirò. Ho assunto la difesa di un nero, tutto qui. Si chiama Tom Robinson e vive nel piccolo quartiere dalle parti della discarica. Appartiene alla chiesa di Calpurnia e Cal conosce bene la sua famiglia. Dice che è gente per bene, vedi Scout, forse non sei abbastanza grande per capire certe cose. Ma in città si è parlato molto di questa faccenda e del fatto che non dovrei prendermi la briga di difendere quell'uomo. È un caso molto particolare e il processo non si farà prima della sessione estiva. John Taylor è stato tanto gentile da accordarci un rinvio. Se non dovresti difenderlo, perché lo fai? Per vari motivi, disse Atticus. Il principale è che se non lo facessi non potrei più andare in giro a testa alta. Non potrei rappresentare la contea nell'assemblea legislativa dello Stato e non potrei nemmeno dire a te o a Gem fa questo e non fare quello. Vuol dire che se non difendi quell'uomo, Gem e io potremo non darti più retta? Più o meno. Perché? Perché non potrei più pretenderlo da voi. Vedi, Scout, a un avvocato succede almeno una volta nella sua carriera, proprio per la natura del suo lavoro, che un caso abbia una ripercussione diretta sulla sua vita. Evidentemente è venuta la mia volta. Può darsi che a scuola tu senta dire cose orribili di questa faccenda, ma se vuoi aiutarmi devi fare una cosa sola. Tenere la testa alta e le mani a posto. Non badare a quello che ti dicono, non diventare il loro bersaglio. Cerca di batterti con il cervello e non con i pugni una volta tanto. È una buona testa la tua, anche se è dura imparare. Atticus, vinceremo la causa? No, tesoro. Ma allora perché? Non è una buona ragione non cercare di vincere per il semplice fatto che si è battuto in partenza, disse Atticus. Sembri il cugino Ike, dissi. Il cugino Ike era l'unico superstite dell'esercito confederato della contea di Maycomb. Aveva una barba alla generale Hood, dalla quale andava esageratamente fiero. Almeno una volta all'anno Atticus, Gem e io andavamo a fargli visita, e allora mi toccava baciarlo. Era orribile. Gem e io ascoltavamo rispettosamente Atticus e il cugino Ike e le loro rievocazioni della guerra di secessione. «Credimi, Atticus», diceva il cugino Ike, «siamo stati sconfitti per via dell'accordo del Missouri». Ma se dovessi tornare indietro rifarei tutto tale e quale, e questa volta ti assicuro che saremo noi a dargliele. Pensa che nel 1864, quando Stonewall Jackson arrivò da queste parti, cioè scusatemi ragazzi, Old Blue Light, era già in paradiso allora. Dio conceda pace all'anima sua. Vieni qua, Scout, disse Atticus. Mi arrampicai sulle sue ginocchia, gli appoggiai la testa sul petto e lui mi tenne fra le braccia, cullandomi dolcemente. «Questa volta è diverso», disse. «Questa volta non combattiamo contro gli Yankee, ma contro amici. Ricordati quel che ti dico. Per quanto i rapporti possano farsi sgradevoli, sono sempre nostri amici e questa è sempre la nostra casa. Con quelle parole in mente, la mattina dopo affrontai Cecil Jacobs nel cortile della scuola. «Ti rimangi quanto hai detto, ragazzo? Mi ci devi costringere», strillò lui. «I miei dicono che quel che fa tuo papà è una vergogna e che quel nero dovrebbe penzolare dal serbatoio dell'acqua già da un pezzo». Stavo per lanciarmi su di lui, poi mi ricordai di ciò che aveva detto Atticus. Abbassai i pugni e mi allontanai. «Scout è una vigliacca!» mi gridò dietro. Era la prima volta che rinunciavo a combattere. Ma se avessi fatto botte con sé, se l'avrei tradito Atticus. Così di rado ci chiedeva di fare qualcosa per lui che per amor suo potevo anche sentirmi dare della vigliacca. Mi ritenni molto nobilitata dal mio comportamento e nobile continuai a considerarmi per 3 settimane. Poi venne Natale e successe il disastro. Gemma e io aspettavamo il Natale divisi da sentimenti contrastanti. Uno dei lati positivi era rappresentato dall'albero e da zio Jack. Ogni vigilia di Natale andavamo sempre a prendere lo zio Jack alla stazione di Maycomb e lui passava una settimana con noi. Il rovescio della medaglia era costituito invece dai lineamenti duri e inflessibili di zia Alexandra e di Francis. Forse assieme a loro dovrei nominare anche lo zio Jimmy, marito della zia Alexandra, ma siccome non mi aveva mai rivolto la parola in vita sua, se non per dirmi una volta «vieni giù dalla siepe», non vedevo alcuna ragione per prenderlo in considerazione. Né la vedeva zia Alexandra. Molti anni prima, in un momento di effusioni, zia Alexandra e zio Jimmy avevano concepito un figlio di nome Henry, che andatosene di casa appena gli era stato umanamente possibile, si era sposato concependo a sua volta Francis. A Natale, Henry e la moglie depositavano sempre Francis dai nonni e andavano a divertirsi per conto loro. Non c'erano lamenti che potessero indurre Atticus a farci passare il giorno di Natale a casa. A mia memoria, ogni Natale siamo andati all'approdo dei Finch. La zia era una buona cuoca e questo era l'unico compenso per una giornata di festa da trascorrere con Francis Hancock. Francis aveva un anno più di me e io lo evitavo per principio, gli piaceva tutto quel che dava fastidio a me e disprezzava le mie ingegnose trovate. Zia Alexandra era la sorella di Atticus, ma da quando Gemma mi aveva parlato dei bambini sostituiti nella culla dei fratellastri, mi ero messa in mente che lei fosse stata sostituita nella culla e che i nonni, senza saperlo, si erano trovati in casa una Crawford invece di una Finch. Se mai mi fossi trovata a covare quel mistico simbolismo sulle montagne che pare ossessionare avvocati e giudici, avrei paragonato zia Alexandra al Monte Everest. Per tutta la mia infanzia, lei rimase fredda e immobile. Quando lo zio Jack saltò giù dal treno, la vigilia di Natale dovemmo aspettare che il facchino gli porgesse 2 lunghi pacchi. A Gemma e a me era sempre parso buffo che lo zio Jack desse ad Atticus un rapido bacio sulla guancia. Erano gli unici uomini che avessimo mai visto baciarsi. Zio Jack stringeva la mano a Gem e mi prendeva in braccio sollevandomi in aria, anche se non molto in alto perché era più basso di Atticus di tutta la testa. Era il piccolo della famiglia e più giovane di zia Alexandra. Le somigliava moltissimo, però lui faceva un uso migliore della propria faccia. Non dovevamo mai preoccuparci del suo naso e del suo mento aguzzi. Era uno dei pochi uomini di scienza che non mi abbiano mai terrorizzata, forse perché non si comportava come un medico. Quando Gemma e io avevamo bisogno di qualche sua piccola prestazione, per esempio toglierci una spina da un piede, ci diceva esattamente che cosa avrebbe fatto e quanto male ci avrebbe fatto, e ci spiegava l'uso di tutti gli strumenti che adoperava. Una volta, un Natale, mi nascondevo in tutti gli angoli perché avevo una brutta scheggia in un piede e non permettevo a nessuno di avvicinarsi. Quando zio Jack riuscì ad acchiapparmi, mi fece ridere raccontandomi di un predicatore che detestava talmente andarsene in chiesa che ogni giorno si metteva davanti al cancello di casa sua in veste da camera, fumando un narghilè e improvvisando sermoni di 5 minuti ciascuno per i passanti che desiderassero un conforto spirituale. Lo interruppi per chiedergli quando mi avrebbe tolto la scheggia e lui me la mostrò, sporca di sangue su una pinzetta, e mi disse che l'aveva estratta mentre ridevo, e che questo si chiama relatività. «Che cosa c'è in quei pacchi?» gli chiesi, indicando i lunghi involucri sottili che gli aveva dato il facchino. «Non sono affari tuoi», rispose. Gem disse, «Come sta Rosheimer?» Era la gatta di zio Jack, un bellissimo felino giallo. Lo zio diceva che era l'unica femmina che potesse sopportare in casa. Mise la mano nella tasca del cappotto e ne trasse alcune fotografie. Le ammirammo molto. «È diventata grassa», dissi. «Lo credo bene. Mangia tutte le dita e le orecchie che porto a casa dall'ospedale». «Bah, questa è una maledetta balla», dissi. «Come ha detto signorina», fece lo zio Jack. Atticus disse: «Non badarle, ti prego, Jack. Lo fa per farti impressione. Cal dice che è tutta la settimana che usa questo linguaggio». Zio Jack alzò le sopracciglia senza dire nulla. Al di là del fascino naturale che esercitavano su di me quelle parole, le usavo con la vaga speranza che Atticus, scoprendo che le avevo imparate a scuola, non mi ci mandasse più. Ma a cena quella sera, quando gli chiesi di passarmi il maledetto prosciutto, zio Jack mi puntò contro un dito. «Ne parliamo più tardi, signorina», disse. Quando finimmo di cenare, zio Jack andò nel soggiorno e si sedette, dandosi dei colpetti sulla gamba per invitarmi a sedermi sulle sue ginocchia. Mi piaceva il suo odore, sapeva vagamente di alcol, con in più qualcosa di gradevolmente dolce. Mi scostò la frangetta e mi guardò. «Assomigli più ad Atticus che a tua madre», disse. «E sei troppo grande ormai per portare i calzoni». «Secondo me vanno benissimo», dissi. «Ti piacciono le parole come maledetto e inferno, vero?» Dissi di sì. «A me invece no», dichiarò lo zio Jack. «A meno che non siano giustificate da una grave provocazione. Starò qui per una settimana e non voglio più sentire una sola di quelle parole finché sono qua. Ti caccerai nei pasticci se continui a pronunciare parole simili. Vuoi diventare una signora, vero?» Dissi che non ci tenevo molto. «Ma sì che ci tieni. Andiamo a fare l'albero». Decorammo l'albero fino all'ora di andare a letto e quella notte sognai due lunghi pacchi per Gem e me. Il mattino dopo ci tuffammo loro sopra. Erano da parte di Atticus, che aveva scritto a zio Jack di comprarci ciò che gli avevamo chiesto. «Non sparate in casa», disse Atticus, vedendo Gem che mirava un quadro sulla parete. «Dovrai insegnare loro a sparare», suggerì zio Jack. «Te ne occuperai tu», ribatté Atticus. «Io mi sono soltanto arreso all'inevitabile». Ci volle il tono di voce da tribunale di Atticus per tirarci via dall'albero. Ci vietò di portare le carabine all'approdo. Io già pensavo di sparare a Francis e disse che al primo passo falso ce l'avrebbe tolte per sempre. L'approdo dei Finch consisteva in 366 scalini giù per la roccia a picco che terminavano in un molo. Più sotto, oltre il promontorio, c'erano ancora i resti di una vecchia banchina per il cotone, dove un tempo i negri dei Finch caricavano le balle a derrate e scaricavano blocchi di ghiaccio, farina e zucchero, attrezzi agricoli e abiti femminili. Dal fiume partiva una strada a due carreggiate che si perdeva fra alberi fitti. Al termine di quella strada c'era una casa bianca a due piani con verande che giravano tutto attorno al pian terreno e al primo piano. Il nostro antenato, Simon Finch, l'aveva costruita da vecchio per accontentare la moglie bisbetica, ma le verande erano l'unico particolare che la casa avesse in comune con le altre di quell'epoca. L'interno poi dava un'idea di candore di Simon e dell'assoluta fiducia che riponeva nelle sue parole. Al piano superiore vi erano infatti 6 stanze da letto, 4 per le 8 figlie femmine, una per Benvenuto Finch, l'unico maschio, e una per i parenti in visita. E fin qui nulla di strano, ma bisognava aggiungere che alla camera da letto delle figlie si accedeva da una scala e a quella di Benvenuto e degli ospiti da un'altra. La scala delle ragazze partiva dalla camera da letto dei genitori a pian terreno, così Simon era sempre informato del traffico notturno delle figlie. La cucina era separata dal resto della casa, con la quale comunicava per mezzo di una passerella di legno. Nel cortile, su un palo, vi era una campana arrugginita che serviva a richiamare gli schiavi dai campi o come segnale di allarme. E sul tetto c'era una specie di cammino di ronda, ma nessuna ronda ci passava mai. Di là però Simon sorvegliava il suo sorvegliante, teneva d'occhio le barche sul fiume e spiava i propri vicini. Sulla casa poi correva la solita leggenda a proposito degli Yankee. Una Finch da poco fidanzata, per salvare il proprio corredo dalle razzie che avvenivano nella zona, lo indossò dal primo all'ultimo capo e rimase incastrata nella porta che dava sulla scala delle ragazze. Per fortuna qualcuno ebbe l'idea di inzupparla d'acqua da capo a piedi, di modo che, a furia di spintoni, riuscirono a farla passare attraverso la porta. Quando arrivammo all'approdo, zia Alexandra baciò zio Jack, Francis baciò zio Jack, Jimmy strinse in silenzio la mano a zio Jack e Gemma e io offrimmo a Francis i regali che gli avevamo portato e lui ci offrì i suoi. Gemma, sentendosi troppo grande per noi, gravitò subito intorno agli adulti, lasciandomi sola con il cugino Francis, che aveva 8 anni e i capelli lisciati all'indietro. «Che cosa hai avuto per Natale?» gli domandai. Quello che avevo chiesto, rispose. Aveva chiesto un paio di pantaloni lunghi fino al ginocchio, una cartella di cuoio rosso, 5 camicie e una cravatta a farfalla. «Bei regali», mentii. «Gemma e io abbiamo avuto una carabina d'aria compressa. Gemma ha avuto un'attrezzatura chimica. Una giocattolo, vuoi dire?» «No, una vera. Mi preparerà dell'inchiostro invisibile per scrivere a Dill». «A che scopo?» «Come? Non immagini la faccia che farà ricevendo una lettera dove non c'è scritto niente? Lo manderà in bestia!» Parlare con Francis mi dava la sensazione di sprofondare lentamente in fondo all'oceano. Era il ragazzino più noioso che avessi mai conosciuto. Siccome viveva a Mobile, non poteva denunciarmi alle autorità scolastiche. In compenso diceva tutto quello che sapeva di me a zia Alexandra, che a sua volta si sfogava con Atticus, che secondo l'umore o dimenticava tutto o mi dava una strapazzata. Ma la sola volta che sentii Atticus rispondere secco a qualcuno fu quando disse alla zia Alexandra: «Faccio quello che posso con loro, riguardo credo al mio andare in giro in tuta». Zia Alexandra era una fanatica riguardo al mio abbigliamento. Come potevo sperare di diventare una vera signora se portavo i calzoni? Quando risposi che con un vestito addosso non riuscivo a fare niente, ribatté che non era previsto che facessi alcunché che richiedesse i pantaloni. Secondo lei avrei dovuto giocare con stoviglie e tazzine da bambole, portare la collana che mi aveva regalato alla nascita e ogni anno aggiungerci una perla nuova. Inoltre avrei dovuto essere il raggio di sole della solitaria esistenza di mio padre. Io suggerii che si può essere un raggio di sole anche in calzoni, ma lei rispose che bisognava comportarsi come un raggio di sole e che io ero buona di indole, ma che ogni anno peggioravo. Mi offese, insomma, nei sentimenti mi tolse per sempre l'appetito. Quando però mi rivolsi ad Atticus, lui mi assicurò che i raggi di sole in famiglia non mancavano. Facessi pure a modo mio. Per lui andavo bene com'ero. Al pranzo di Natale mi avevano messa in un tavolino a parte. Gemma e Francis sedevano invece con i grandi alla tavola da pranzo. Zia Alexandra aveva insistito a tenermi isolata fino a molto dopo che Gemma e Francis erano stati promossi alla tavola dei grandi. Spesso mi chiedevo che cosa temesse, che mi alzassi e lanciassi qualcosa contro qualcuno. A volte pensavo di chiederle di ammettermi almeno una volta a tavola con i grandi per dimostrarle il mio grado di buona educazione. Dopotutto a casa mangiavo ogni giorno a tavola senza combinare guai, ma quando pregai Atticus di usare la sua influenza mi rispose che non ne aveva alcuna. Eravamo ospiti e sedevamo dove lei ci diceva di sedere. Disse anche che la zia Alexandra non capiva molto le bambine, non avendone mai avute. La sua cucina però rimediò tutto: 3 piatti di carne, verdure estiva della sua ben fornita dispensa, conserve di pesche, 2 tipi di torta e rosolio rappresentavano per lei un pranzo natalizio modesto. Dopo, intontiti, i grandi passavano in salotto. Gem sedette sul pavimento e io andai in cortile. «Mettiti il cappotto», disse Atticus, come in sogno, così che non lo udii. Francis sedette accanto a me sui gradini. «Questo è stato il pranzo migliore che io ricordi», dissi. «La nonna è un'ottima cuoca», asserì Francis. «Ha detto che mi insegnerà a cucinare». «Ma i ragazzi non cucinano». All'idea di Gem in grembiule da cucina risi. «La nonna dice che tutti gli uomini dovrebbero imparare a cucinare e che dovrebbero aver riguardo per le mogli e servirle quando non si sentono bene», dice mio cugino. «Non voglio che Dill mi serva», dissi. «Preferisco servirlo io». «Dill?» «Sì, non dire niente a nessuno, ma ci sposeremo quando saremo grandi. Mi ha chiesto la mano l'estate scorsa». Francis emise un fischio. «Che c'è di male?» chiesi. «Che hai da ridire su Dill?» «È quel nanerottolo di cui parlava la nonna? Quello che è stato a Miss Rachel d'estate?» «Proprio lui. So tutto di lui», disse Francis. «Beh, che sai?» «La nonna dice che non ha casa». «Sì che ce l'ha, abita a Meridian». «Che se lo passano da un parente all'altro e che Miss Rachel lo deve tenere tutte le estati». «Francis, non è vero!» Francis fece un sorrisetto. «Sei molto tonta a volte, Jean-Louis, ma immagino che non puoi capire». «Che vuoi dire?» Se zio Atticus ti lascia andare in giro con i cani randagi, sono affari suoi, come dice la nonna, non è colpa tua. E non è neanche colpa tua se zio Atticus è un negrofilo. Sappi però che questo umilia tutta la famiglia. Francis, che diavolo vuoi dire? Quello che ho detto. La nonna dice che lo zio sbagliava già prima, lasciandovi liberi come selvaggi, ma che adesso che si è messo a fare il negrofilo non avremo più il coraggio di farci rivedere in giro per Maycomb. Sai che cosa fa lo zio? Rovina la famiglia, ecco. Si alzò e scappò verso la passerella che conduceva alla vecchia cucina. Al sicuro, da lontano gridò: «È un negrofilo, ecco cos'è!» «Non è vero, ruggì!» «Non so di che parli, ma farei bene a smetterla immediatamente!» Balzai sugli scalini e mi precipitai sulla passerella. Fu facile acchiapparlo. «Ritira subito quello che hai detto!» Con uno strattone si liberò, precipitandosi nella vecchia cucina. «Negrofilo!» strillò. Quando si sta in agguato attendendo la preda, il sistema migliore è quello di non avere fretta e di non parlare. La preda si incuriosisce e salta fuori. Infatti, poco dopo, Francis apparve sulla porta della cucina. «Sei ancora arrabbiata, Jean-Louis?» chiese per tastare il terreno. «Figurati», dissi. Venne fuori sulla passerella. «Ritiri quello che hai detto, Francis!» Ma ero stata troppo precipitosa. In un attimo Francis si asserragliò di nuovo in cucina e io mi ritirai sugli scalini. Potevo aspettare pazientemente. Ero seduta lì da circa 5 minuti quando udii zia Alexandra: «Dov'è Francis?» «È di là in cucina!» «Sa benissimo che non deve andare a giocare lì dentro!» Francis apparve sulla porta e gridò: «Nonna, è lei che mi tiene chiuso e non mi fa uscire!» «Che significa questa storia, Jean-Louis?» Guardai zia Alexandra. «Non ce l'ho chiuso io, zia! Non sono io che non lo faccio uscire!» «Sì, invece!» urlò Francis. «Non mi lascia uscire!» «Ma si può sapere che avete?» «Jean-Louis è arrabbiata con me, nonna!» gridò Francis. «Francis, vieni fuori subito. Jean-Louis, se ti sento pronunciare un'altra parola vado a dirlo a tuo padre. Per caso non hai detto all'inferno qualche minuto fa?» «No, mi pareva. Bada che non ti senta ancora dire quella parola.» Zia Alexandra origliava sempre. Appena lei scomparve, Francis venne fuori a testa alta ghignando: «Non fare la sciocca con me», disse. Saltò in cortile e si tenne a prudente distanza, prendendo a calci le zolle erbose e girandosi ogni tanto a guardarmi con una smorfia. Gemma apparve sulla veranda e ci diede un'occhiata e se ne andò. Francis si arrampicò sulla mimosa, ridiscese, si mise le mani in tasca e passeggiò su e giù per il cortile. «Ah», fece. «Gli chiesi chi credesse di essere lo zio Jack. Disse che, se non si sbagliava, mi avevano detto di starmene seduta dove ero e di lasciarlo in pace.» «Non ti sto dando fastidio», dissi. Francis mi guardò attentamente e concluse che ormai ero stata addomata e si mise a canticchiare sottovoce: «Negrofilo!» Questa volta gli diedi un pugno sulla bocca, così forte che mi feci male alle nocche. Con la sinistra, ormai inutilizzabile, mi buttai avanti con la destra, ma un attimo dopo zio Jack mi inchiodava alle braccia e ai fianchi dicendomi: «Ferma!» Zia Alexandra venne in soccorso di Francis, asciugandogli le lacrime con il fazzoletto, carezzandogli i capelli e dandogli dei buffetti sulle guance. Alle urla di Francis, Atticus, Gem e zio Jimmy accorsero sulla veranda. «Chi è che ha cominciato?» chiese lo zio Jack. Francis e io ci indicammo a vicenda. «Nonna», piagnucolò lui, «mi ha dato della sgualdirina e mi è saltata addosso.» «È vero, Scout?» chiese zio Jack. «Può darsi.» Quando zio Jack si abbassò a guardarmi, aveva la stessa faccia di zia Alexandra. «Ti avevo detto che andavi in cerca di guai dicendo parole come queste, te l'avevo detto o no?» «Te l'avevo detto o no?» «Sì, ma...» «Ecco, adesso li hai trovati i guai, sta ferma lì.» Stavo riflettendo se fosse il caso di restare o scappare, rimasi indecisa per un momento di troppo. Mi volsi per scappare, ma zio Jack fu più lesto di me. Mi trovai improvvisamente nell'erba, faccia a faccia con una formichina che arrancava con una crosticina di pane. «Non ti rivolgerò mai più la parola, ti odio e ti disprezzo e mi auguro che tu muoia domani.» Parole che non fecero che incoraggiare zio Jack nel suo atteggiamento. Corsi da Atticus in cerca di conforto, ma lui disse che l'avevo voluta io e che era ora di tornarcene a casa. Mi rincantucciai nel sedile posteriore dell'auto senza salutare nessuno e una volta a casa corsi in camera mia sbattendo la porta. Gem cercò di dirmi qualcosa di carino, ma non gliene diedi il tempo. Esaminai i danni e vidi che avevo solo 7 o 8 segni rossi, quindi mi misi a riflettere sulla relatività quando bussarono alla porta. Era zio Jack. «Va via!» Zio Jack disse che se parlavo così me le avrebbe date di nuovo. Zio Jack disse che se parlavo così me le avrebbe date di nuovo. «Allora stetti zitta.» Quando entrò nella stanza mi ritirai in un angolo, voltandogli la schiena. «Scout, mi odi ancora?» disse. «Sbrigati, per favore!» «Non credevo che ce l'avessi con me», disse. «Mi deludi. L'hai voluta tu, lo sai.» «Non è vero.» «Tesoro, non puoi chiamare la gente.» «Non è giusto», dissi. «Non sei giusto.» Lo zio Jack alzò le sopracciglia. «Non sono giusto? E perché?» «Sei molto caro, zio Jack, e credo di volerti bene anche dopo quello che mi hai fatto, ma di bambini non te ne intendi». Zio Jack mise le mani sui fianchi e mi guardò. «E perché non mi intenderei di bambini, signorina Jean-Louis?» «Una condotta come la tua non c'era bisogno di capirla. Era selvaggia, turbolenta e offensiva. Posso dire una parola? Non voglio offenderti, ma solo spiegarti una cosa». Zio Jack sedette sul letto, aggrottando le sopracciglia, e mi sbirciò. «Va avanti», disse. Feci un respiro profondo. «Prima di tutto, non ti sei fermato un attimo per darmi il tempo di farti sentire la mia campana. Ti sei avventato su di me. Quando Jem e io litighiamo, Atticus non ascolta soltanto Jem, ma anche me. In secondo luogo, mi avevi detto di non dire quelle parole, se non quando c'era una grave provocazione. Francis mi aveva provocato talmente che meritava di essere picchiato come un baccalà». Zio Jack si grattò la testa. «Sentiamo allora la tua campana, Scout». «Francis ha parlato male di Atticus e non potevo fargliela passare liscia. Che ha detto di Atticus?» «Che è un negrofilo. Non ho capito bene cosa volesse dire, ma l'ha detto in un modo... Ti dirò una cosa, zio Jack. Che Dio mi... Voglio dire, giuro davanti a Dio che non potevo permettergli di parlare male di Atticus». «Dunque ha detto questo di Atticus?» «Sì, ha detto questo e un sacco di altre cose. Ha detto che Atticus sarà la rovina della famiglia e che a Gemma e a me ci ha fatto diventare dei selvaggi». Dalla faccia che fece lo zio Jack temetti di essermi di nuovo cacciata nei guai. Ma quando disse «Beh, ne riparleremo», capì che nei guai ci si era cacciato Francis. «Quasi quasi ci vado stasera stessa. Per favore, zio, lascia perdere, ti prego». «Non ho alcuna intenzione di lasciar perdere», disse. «Alexandra deve saperlo. Dire simili. Lascia che metta le mani su quel ragazzo. Zio Jack, promettimi una cosa, ti prego. Promettimi che non dirai niente ad Atticus. Mi ha chiesto una volta di non arrabbiarmi se sentivo dire qualcosa contro di lui e preferisco che creda che litigavamo per altro, non per questo. Ti prego, promettimi». «Ma non voglio che Francis la passi liscia dopo una cosa del genere». «Ma non l'ha passata liscia. Puoi fasciarmi la mano? Sanguina ancora». «Certo che te la fascerò, piccina. Non c'è mano al mondo che fascerei più volentieri. Vieni qua». Zio Jack si inchinò con aria cavalleresca e mi condusse in bagno. Mentre mi lavava e mi fasciava le nocche, mi raccontò la storia di un vecchio signore buffo e miope che aveva un gatto chiamato Hodge e che quando andava in città contava tutte le finestre del marciapiede. «Ecco qua», disse. «Avrai una cicatrice poco femminile sul dito dove si porta la fede». «Grazie». «Zio Jack?» «Sì?» «Che cos'è una sgualdrina?» Zio Jack si tuffò in un'altra lunga storia su un vecchio primo ministro che in Parlamento soffiava piume per aria, cercando di non farle cadere a terra, mentre i suoi colleghi se ne dicevano di cotte e di crude. Immagino che così credesse di rispondere alla mia domanda, ma quel discorso non significava proprio niente per me. Più tardi, quando già avrei dovuto essere a letto, scesi a bere un sorso d'acqua e attraversando l'atrio udii Atticus e zio Jack che parlavano nella stanza di soggiorno. «Non mi sposerò mai, Atticus». «Perché?» «Perché potrai avere dei bambini». Atticus disse: «Hai molto da imparare, Jack». «Lo so. Tua figlia mi ha dato la prima lezione oggi pomeriggio. Mi ha detto che non capivo i bambini e mi ha spiegato perché. Aveva perfettamente ragione, Atticus. Mi ha spiegato come avrei dovuto trattarla. Sapessi quanto mi dispiace esserle piombato addosso in quel modo». Atticus sorrise. «Se l'hai meritato, non avere tanto rimorso». Aspettai sulle spine che zio Jack spiegasse la mia versione, ma non lo fece. Mormorò soltanto: «Ha un frasario crudo che non lascia proprio nulla all'immaginazione, però ignora il significato di metà delle parole che dice. Mi ha chiesto che cos'è una sgualdrina». «Glielo hai detto?» «No, le ho parlato di Lord Melbourne». «Jack, per amor del cielo, quando un bambino ti chiede qualcosa rispondigli a tono, non seguire vie traverse. I bambini sono bambini, ma si accorgono prima degli adulti se si dà una risposta evasiva, e l'ambiguità confonde loro le idee ancora di più. No, il tuo sistema era giusto oggi pomeriggio, ma il motivo era sbagliato. Le parolacce rappresentano una fase che tutti i bambini attraversano, una fase che finisce da sé non appena si accorgono che anche dicendole non si rendono interessanti. Ma l'impulsività è un'altra cosa. Scout deve imparare a non perdere la testa, deve impararlo presto, con quel che l'aspetta nei prossimi mesi. Si sta facendo però pian piano. Jem diventa grande e lei adesso segue molto il suo esempio. Ha bisogno soltanto di essere aiutata di quando in quando. Tu poi, Atticus, non l'hai mai toccata, nemmeno con un dito. Lo ammetto, fino ad oggi sono riuscita ad andare avanti usando soltanto le minacce, Jack. La bambina mi dà retta nei limiti delle sue possibilità. Potrebbe fare di più, ma se un altro ci prova. Questa non è una risposta, osservò zio Jack. No, la risposta è questa. Che lei sa che io so che almeno tenta. La differenza è tutta qui. Quello che mi dà fastidio è che Scout e Jem ben presto dovranno mandare giù cose molto poco simpatiche. Jem non mi preoccupa perché so che non perderà la testa, ma Scout, quando è in ballo il suo orgoglio, non ci pensa due volte. Salta addosso a chiunque. Mi aspettavo che zio Jack rompesse la sua promessa, ma non lo fece nemmeno questa volta. Atticus, come vanno le cose? Non abbiamo avuto molte occasioni per parlarne. Peggio non potrebbe andare, Jack. L'unica cosa che abbiamo è la parola di un uomo di colore contro gli Ewell. Le prove si riducono a sei stato tu, no, non sono stato io. Non c'è da sperare che la giuria creda la parola di Tom Robinson contro quella degli Ewell. Tu hai presente chi sono gli Ewell? Zio Jack disse di sì, che li ricordava bene e li descrisse ad Atticus. Sei indietro di una generazione, commentò lui, ma quelli di oggi sono tali e quali. Allora, che conti di fare? Di dare comunque un bel po' di fastidio alla giuria. Penso che in appello avremo una ragionevole probabilità di vincere, ma per il momento non posso ancora dire, Jack. Sai, speravo che in tutta la vita non mi sarebbe mai capitato un caso del genere, ma John Taylor mi ha puntato il dito in faccia dicendo «Questo fa per te. Se è possibile, si allontani da me questo calice, eh?» «Già, ma se mi comportassi altrimenti, come potrei guardare in faccia i miei figli?» Sai benissimo quel che succederà, Jack, e io spero e prego Dio di riuscire a far superare questo periodo a Gemma Scout senza troppi rancori e soprattutto senza che prendano la malattia di Maycomb, perché poi i cosiddetti ben pensanti diventino pazzi furiosi quando succede qualcosa in cui è implicato un nero. È una cosa che ho rinunciato a capire. Spero soltanto che Gemma Scout vengano da me quando vogliono sapere qualcosa invece di ascoltare quello che dice la gente in città. Lo spero. Spero che abbiano abbastanza fiducia in me. «Jean-Louis?» Mi si drizzarono i capelli in testa. Feci capolino sulla porta. «Sì? Sì? Va a letto!» Corsi in camera mia e mi misi a letto. Zio Jack era stato veramente grande, non mi aveva tradita. Ma non capii come facesse Atticus a sapere che li stavo ascoltando. Passarono molti anni prima che mi rendessi conto che quella sera lui aveva voluto che udissi ogni parola che diceva. Atticus era debole, aveva quasi 50 anni quando Jem e io gli chiedemmo perché fosse così vecchio. Rispose che aveva cominciato tardi e ci parve che questo si riflettesse sulle sue capacità e sulla sua virilità. Era molto più anziano dei genitori dei nostri coetanei e quando i compagni di scuola dicevano «mio padre fa questo, mio padre fa quello», Jem e io non potevamo raccontare nulla del nostro. Jem adorava il football e Atticus non era mai stato tanto stanco da non poter giocare con lui. Ma quando Jem voleva placcarlo, Atticus diceva «Sono troppo vecchio per queste cose, figliolo». Nostro padre non faceva niente, lavorava in ufficio, non in una drogheria, non guidava l'autocarro della nettezza urbana, non era uno sceriffo, non lavorava la terra, né faceva il meccanico. Non faceva nulla per cui si potesse ammirarlo, per un verso o per l'altro. Oltre a questo, portava gli occhiali. Era quasi cieco dall'occhio sinistro e diceva che gli occhi sinistri erano la maledizione atavica dei Finch. Quando voleva vedere bene una cosa, voltava la testa e guardava con l'occhio destro. Non faceva niente di quello che facevano i padri dei nostri compagni, non andava a caccia, non giocava a poker, non pescava, non beveva né fumava. Stava seduto nel soggiorno e leggeva. Visto che era dotato di così scarsi attributi, almeno fosse rimasto discretamente nell'ombra, come avremmo desiderato. Quell'anno invece tutta la scuola echeggiava di chiacchiere a proposito della sua difesa di Tom Robinson e non certo in modo lusinghiero. Dopo la mia lite con Cecil Jacobs, che aveva segnato l'inizio della mia politica di codardia, si era sparsa la voce che Scout Finch non faceva più a botte, che il suo papà non glielo permetteva. Questo non era del tutto esatto. Non combattevo più in pubblico per Atticus, ma la famiglia era un terreno privato. A partire dai terzi cugini in su avrei combattuto con le unghie e con i denti. Francis Hancock ne sapeva qualcosa. Quando ci regalò i fucili ad aria compressa, Atticus non ci insegnò a sparare. Fu zio Jack a darci i primi rudimenti, dicendo che ad Atticus le armi non interessavano. Un giorno Atticus disse a Jem: «Preferirei che sparaste ai barattoli in cortile, ma so già che andrete dietro agli uccelli. Sparate finché volete alle ghiandaie, se vi riesce di prenderle, ma ricordatevi che è un peccato uccidere un merlo». Era la prima volta che udivo Atticus dire che era peccato fare una certa cosa, così andrei a informarmi da Miss Modi. «Tuo padre ha ragione», disse. «I merli non fanno niente di speciale, ma fa piacere sentirli cinguettare. Non mangiano le sementi dei giardini, non fanno il nido delle madie e non fanno proprio niente, cinguettano soltanto. Per questo è peccato uccidere un merlo». «Miss Modi, questo quartiere è molto vecchio, vero? È qui da prima della città». «No, voglio dire che la gente della nostra strada è tutta vecchia. Jem e io siamo i soli ragazzi qui attorno». «La signora Dubus deve essere vicino ai 100 anni e Miss Rachel è vecchia, lei è vecchia e Atticus pure». «Non mi pare che a 50 anni si possa essere considerati molto vecchi», ribatté Miss Modi brusca. «Non vado in giro in sedia a rotelle, non credi? Tuo padre nemmeno. Ma devo dire che la provvidenza è stata davvero buona a far bruciare quel vecchio mausoleo della mia casa. Ero troppo vecchia per tenerla su. Forse hai ragione, Jean-Louis. Questo quartiere è vecchiotto. Non ti sei mai trovata in mezzo a molta gente giovane, vero?» «Sì, a scuola. Voglio dire di giovani adulti, non ragazzi». «Sei fortunata, sai, per te e Jem è un vantaggio avere un padre dell'età del vostro. Se avesse 30 anni la vita vi parrebbe molto diversa». «Lo credo bene, Atticus non può fare più niente». «Se tu sapessi quanta vitalità c'è in lui», disse Miss Modi, «ne saresti molto sorpresa». «Ma che cosa sa fare?» «Per esempio sa stendere un testamento in modo inoppugnabile, così che nessuno possa venire in mente di contestarne la validità». «Ma via, Miss Modi! Lo sai che è il miglior giocatore di dama di tutta la città? Giù all'approdo, quando eravamo ragazzi, Atticus Finch batteva tutti da una parte all'altra del fiume». «Oh, signore Miss Modi, ma se Jem e io vinciamo tutte le partite?» «Non hai ancora capito che vincete perché lui vi lascia vincere? Sai che sa anche suonare lo scacciapensieri? Scoprire questo modesto talento di Atticus mi fece vergognare ancora di più su di lui. E poi», disse Miss Modi, «e poi che cosa, Miss Modi?» «E poi niente», rispose, «niente. Adesso che ti ho detto ciò, potresti anche essere orgogliosa di lui. Non tutti sanno suonare lo scacciapensieri. Ora fatti in là, vedi che i falegnami devono passare? È meglio che tu vada a casa. Io devo occuparmi delle mie azalee, non posso badare a te. Ti potrebbe cadere una tavola in testa». Andai in cortile e trovai Jem che sparava a un barattolo, il che mi parve sciocco con tutte le ghiandaie che c'erano attorno. Ritornai in giardino. Per 2 ore mi diedi da fare per costruire su un lato del portico una complicata fortificazione con uno pneumatico, una cassetta da frutta e il cesto del bucato, alcune sedie della veranda e una piccola bandiera che Jem aveva trovato in un pacchetto di popcorn e mi aveva regalato. Quando Atticus venne a casa per la cena mi trovò acquattata con il fucile spianato che miravo alle case di rimpetto. «A che stai tirando?» «Al di dietro di Miss Modi!» Atticus si voltò e vide il mio generoso bersaglio piegato sui cespugli. Si spinse il cappello all'indietro sulla fronte e attraversò la strada. «Modi!» chiamò. «Ti devo avvertire che corri un grave pericolo!» Miss Modi si raddrizzò e guardò verso di me e disse: «Atticus, sei un diavolo scatenato!» Quando Atticus tornò mi disse di levare il campo. «Non farti più cogliere da me a puntare quel fucile addosso a qualcuno», disse. «Avrei voluto che mio padre fosse davvero un diavolo scatenato». Interrogai anche Carl Purnia a proposito. «Il signor Finch sa fare una quantità di cose». «Quali, per esempio?» chiesi. Carl Purnia si grattò la testa. «Beh, non saprei», rispose. La cosa fu ancora più chiara quando Jem chiese ad Atticus se avrebbe giocato alla squadra dei metodisti e Atticus rispose che non voleva rompersi l'osso del collo, che era troppo vecchio per quel genere di cose. I metodisti, per togliere l'ipoteca che gravava sulla loro chiesa, avevano sfidato i battisti a una partita amichevole di football. Tutti i padri della città, a quanto pareva, vi prendevano parte, eccetto Atticus. Jem dichiarò che non avrebbe assistito alla partita, poi, incapace di resistere al richiamo del pallone, finì per mettersi tutto incupito a bordo del campo con Atticus e me a guardare il padre di Cecil Jacobs che segnava mete per i battisti. Un sabato Jem e io decidemmo di andare in esplorazione con i nostri fucili in cerca di un coniglio o di uno scoiattolo. Eravamo già a circa 500 metri dalla casa dei Radley, quando mi accorsi che Jem sbirciava qualcosa che si muoveva sulla strada. Teneva la testa di lato e guardava con la coda dell'occhio. «Che guardi?» «Quel vecchio cane laggiù», disse. «È il vecchio Tim Johnson, non è vero?» «Già!» Tim Johnson apparteneva al signor Harry Johnson, che guidava l'autobus di Mobile e viveva appena fuori città, nella parte sud. Tim era un cane da caccia rosso cubo, il beniamino di Maycombe. «Che sta facendo?» «Non lo so, Scout, ma meglio che andiamo a casa.» «Ma Jem, siamo in febbraio!» «Non importa, voglio dirlo a Cal.» Corremmo a casa e ci precipitammo in cucina. «Cal», disse Jem, «puoi venire un momento fuori sul marciapiede?» «Perché, Jem, non posso venire fuori ogni volta che vuoi. Quel vecchio cane ha qualcosa di strano.» Calpurnia sospirò. «Adesso non ho il tempo di fasciare le zampe dei cani. C'è della garza nel bagno. Prendila e fallo da te.» Jem scosse la testa. «È malato, Cal. Ha qualcosa che non va.» «Ma che cosa fa? Cerca di acchiapparsi la coda?» «No, fa così.» Jem boccheggiò come un pesciolino. Fece la gobba e si contorse tutto. «Fa così, ma si vede che non lo fa apposta.» «Che è questa? Una frottola, Jem Finch?» disse Calpurnia con voce severa. «No, Cal, ti giuro di no. Corre?» «No, si trascina piano piano, che quasi non si muove. Sta venendo da questa parte.» Calpurnia si sciacquò le mani e seguì Jem in cortile. «Non vedo cani», disse. Ci seguì oltre la casa dei Radley e guardò nella direzione indicata da Jem. Da lontano, Tim Johnson pareva un puntino nero, ma si era un po' avvicinato. Camminava in modo strano, come se avesse le zampe di destra più corte di quella della sinistra. Mi faceva pensare a un'automobile sprofondata nella sabbia. «Adesso è anche tutto storto», disse Jem. Calpurnia guardò fisso il cane, poi ci afferrò per le spalle facendoci correre dentro casa. Chiuse la porta dietro di noi, prese il telefono e gridò «Mi dia l'ufficio del signor Finch!» «Signor Finch!» urlò nel microfono. «Sono Cal. Senta, c'è un cane rabbioso per la strada. Parola d'onore. Sta venendo verso di qua. Sì, signore. Sì, signore. Signor Finch, deve essere proprio il vecchio Tim Johnson, signore. Sì, signore. Sì.» Riattaccò il ricevitore e quando le chiedemmo che cosa avesse detto Atticus, scosse la testa. Quindi sbatacchiò la presa del telefono e disse «Miss Eula May, senta, signora, ho appena parlato con il signor Finch. No, non mi metta più in comunicazione con lui. Senta, Miss Eula May, può chiamare Miss Rachel e Miss Stephanie Crawford e tutti quelli che hanno il telefono in questa strada e dire che sta arrivando un cane rabbioso. La prego, signora.» Ascoltò per qualche istante. «Ma sì, lo so che siamo in febbraio. Miss Eula May, ma è un cane idrofobo, lo riconosco. Per favore, signora, si sbrighi.» Poi Calpurnia chiese a Jem «I Radley hanno il telefono?» Jem guardò nell'elenco e disse di no. «Tanto comunque non verranno fuori, Calpurnia. Non importa, glielo voglio dire lo stesso.» Corse sulla veranda, con Jem e me alle calcagna. «Restate in casa», sbraitò. Il messaggio di Calpurnia era giunto a tutto il vicinato. Tutte le porte che si vedevano da casa nostra erano ermeticamente chiuse. Tim Johnson non si vedeva più. Restammo a guardare Calpurnia che correva verso la casa dei Radley, tenendosi la sottana e il grembiule sopra le ginocchia. Salì di corsa i gradini e si mise a battere forte alla porta. Non ottenne risposta, allora gridò «Signor Nathan! Signor Arthur! C'è un cane rabbioso in strada! Un cane rabbioso!» «Dovrebbe fare il giro, è da dietro che si entra», dissi. Jem scosse la testa. «Non importa in un momento simile.» Calpurnia picchiava la porta, invano. Nessuno raccolse il suo avvertimento. Sembrava non l'avessero nemmeno udito. Mentre Calpurnia andava di volata verso il portico di dietro dei Radley, una Ford nera girò rapida sul vialetto e ne uscirono Atticus e il signor Eck Tate. Il signor Tate era lo sceriffo della contea di Maycombe, era alto come Atticus ma più magro e aveva il naso lungo. Portava stivali con scintillanti occhiali neri metallici, pantaloni alla cavallerizza e una giacca da boscaiolo. Sul cinturone aveva una cartuccia e teneva in mano una pesante carabina. Quando i due uomini raggiunsero la veranda, Jem aprì la porta. «Resta dentro, figliolo», disse Atticus. «Dov'è Calpurnia?» «Dovrebbe essere qui ormai», disse Calpurnia indicando la strada. «Non corre, vero?» chiese Tate. «No, signore, è in preda a convulsioni, signor Eck.» «Dice che dovremmo andargli incontro, Eck?» chiese Atticus. «È meglio che aspettiamo, signor Finch. Di solito avanzano in linea retta, ma non si può mai essere sicuri.» «Potrebbe fare la curva, speriamo che lo faccia, altrimenti entrerà diritto nel cortile dei Radley. Aspettiamo un minuto.» «Non credo che entrerà nel cortile dei Radley», disse Atticus. «C'è la siepe, probabilmente seguirà la strada.» Credevo che i cani rabbiosi avessero la schiuma alla bocca, che galoppassero, saltassero e attaccassero la gente alla gola, e credevo che lo facessero soltanto nel mese di agosto. Se Tim Johnson si fosse comportato così, mi sarei spaventata molto meno. Nulla è più desolante di una strada deserta, in attesa. Gli alberi immobili, i merli silenziosi, scomparsi i falegnami che lavoravano a casa di Miss Modi. Udii il signor Tate tirare su quel naso e poi soffiarselo, e lo vidi spostare il fucile nella piega del braccio. Vidi il volto di Miss Stephanie Crawford incorniciato dal vetro della porta e Miss Modi apparire accanto a lei. Atticus posò il piede sulla traversa di una sedia e si strofinò lentamente la mano contro la coscia. «Eccolo!» disse piano. Camminava come intontito sull'orlo interno della curva, parallelamente alla casa dei Radley. «Guardalo», bisbigliò Jem. «Il signor Eck diceva che camminano in linea retta. Non riesce nemmeno a stare sulla strada». «A me sembra che stia solo male», dissi. «Se da un momento all'altro gli si para davanti qualcosa, vedrai come gli salta addosso». E il signor Tate si portò la mano alla fronte, chinandosi in avanti. «Ce l'ha, sì, la rabbia, signor Finch». Tim Johnson veniva avanti a passo di lumaca, ma non giocava con l'erba, né l'annusava. Pareva che avesse un solo proposito, che fosse sospinto da una forza invisibile che lo faceva avanzare palmo a palmo verso di noi. Si scuoteva come un cavallo che scacci le mosche, e la mascella gli si apriva e chiudeva. Sbandava, ma seguitava ad avanzare piano verso di noi. «Sta cercando un posto dove morire», disse Jem. Il signor Tate si voltò. «Ci vorrà molto prima che muoia. Jem non è nemmeno in agonia». Tim Johnson giunse all'incrocio della strada laterale che stava di fronte alla casa dei Radley, e quanto gli era rimasto della sua povera mente lo fece fermare, come a considerare quale strada prendere. Fece alcuni passi esitanti e si arrestò davanti al cancello dei Radley. Poi cercò di girarsi, ma con difficoltà. «È a tiro, Eck! Sarebbe meglio che gli sparasse ora, prima che prenda l'altra strada. Dio sa chi ci può essere dietro l'angolo. Andate tutti dentro, Cal!» Calpurnia aprì la porta a zanzariera e se la chiuse dietro. Poi la sganciò di nuovo, tenendo il gancio fermo con il dito. Cercò di bloccare Jem e me con il suo corpo, ma noi guardavamo di sotto dalle sue braccia. «Gli spari lei, signor Finch. Tate porse il fucile ad Atticus. Jem e io a momenti svenivamo». «Non perda tempo, Eck», disse Atticus. «Spari!» «Signor Finch, questo è un lavoro da fare in un colpo solo». Atticus scosse la testa con veemenza. «Non se ne stia lì impalato, Eck. Il cane non aspetterà tutto il giorno che lei si decida. Per amor del cielo, signor Finch, guardi dove è arrivato. Se sbaglio il colpo, la pallottola è interditta in casa dei Radley. Non so tirare bene, lei lo sa». «Sono 30 anni che non prendo un fucile in mano». Tate cacciò il fucile in mano ad Atticus. «Beh, lo prenda adesso», disse, «mi sentirò molto meglio». Come in una nebbia, Jem e io guardammo nostro padre prendere il fucile e uscire fino in mezzo alla strada. Camminava rapido, ma a me parevano i movimenti incantati di un nuotatore subacqueo. Il tempo passava lentissimo, come in un incubo. Quando Atticus sollevò gli occhiali, Calpurnia mormorò «Oh, buon Gesù, aiutalo!» e si mise una mano nella guancia. Atticus spinse gli occhiali sulla fronte, gli scivolarono e caddero per terra. Nel silenzio udì il rumore che facevano le lenti infrangendosi. Atticus si strofinò gli occhi e il mento. Lo vedemmo sbattere forte le palpebre. Davanti al cancello dei Radley, Tim Johnson, con le facoltà mentali che gli erano rimaste, aveva preso una decisione. Era riuscito finalmente a voltarsi per continuare la sua rotta sulla nostra strada. Fece 2 passi avanti, poi si fermò e alzò la testa. Lo vedemmo irrigidirsi. Con 2 mosse così veloci da parere simultanee, la mano di Atticus tirò il grosso grilletto mentre si portava il fucile alla spalla. Si udì una detonazione. Tim Johnson balzò in aria e ricadde a terra con un tonfo, accasciandosi sul marciapiede, come uno staccio bianco e bruno. Non fece nemmeno a tempo a capire che cosa l'avesse colpito. Il signor Tate saltò giù dal porticato e corse fin davanti alla casa dei Radley. Si fermò accanto al cane, si accoccolò a terra, poi si volse battendosi il dito sulla fronte sopra l'occhio sinistro. «Un pochino troppo a destra, signor Finch», disse. «Sempre avuto quel difetto», rispose Atticus. «Potendo scegliere avrei però preferito un fucile da caccia». Si chinò e raccolse gli occhiali. schiacciò le lenti rotte sotto le scarpe fino a ridurle in polvere e si avvicinò al signor Tate, fermandosi a guardare Tim Johnson. Le porte si aprirono una alla volta e il quartiere lentamente si rianimò. Miss Maudie scese gli scalini con Miss Stephanie Crawford. Jem era rimasto paralizzato. Lo pizzicai per farlo muovere, ma quando Atticus ci vide arrivare gridò: «State fermi, dove siete?» Atticus e il signor Tate rientrarono in giardino. Tate sorrideva. «Manderò Zibo a prenderlo. Lei non ha dimenticato come si spara, signor Finch. Dicono che è un'abilità che non si perde mai.» Atticus taceva. «Atticus?» disse Jem. «Sì?» «Niente.» «Bel colpo, Finch doppietta!» Atticus si girò e trovò davanti Miss Maudie. Si guardarono senza dire nulla. Poi Atticus salì sull'automobile dello sceriffo. «Vieni qui», disse Jem. «Bada di non andare vicino a quel cane, capito? Non vi avvicinate, è altrettanto pericoloso da morto che da vivo.» «Sì», disse Jem. «Atticus, di, figliolo.» «Niente.» «Ma che ti succede, ragazzo? Non sei capace di parlare?» disse il signor Tate sorridendo a Jem. «Non sapevi che il tuo papà...» «Zitto, Eck!» disse Atticus. «Torniamo in città.» Dopo che se ne furono andati, Jem e io ci mettemmo a sedere sugli scalini di Miss Stephanie, aspettando che arrivasse Zibo con l'autocarro della nettezza urbana. Jem se ne stava tutto stordito e confuso, e Miss Stephanie disse... Chi avrebbe mai creduto che potesse esserci un cane idrofobo nel mese di febbraio? Ma forse non era idrofobo, forse era soltanto impazzito. Non vorrei vedere la faccia di Harry Johnson quando torna a casa dopo la corsa di Mobile e viene a sapere che Atticus Finch ha ucciso il suo cane. Scommetto che aveva soltanto le pulci. Miss Maudie disse che Miss Stephanie avrebbe parlato diversamente se Tim Johnson fosse stato ancora lì, vivo, in mezzo alla strada. Del resto la verità si sarebbe saputa presto, perché avrebbero certamente mandato la testa del cane a Montgomery per le analisi. Jem cominciò a spiccicare qualche parola. «Hai visto, Scout? Hai visto Atticus come se ne stava tranquillo in mezzo alla strada e poi d'un tratto si è messo in posizione e ha imbracciato il fucile, come se non avesse fatto altro in vita sua. È stato così rapido che pareva... E io che devo mirare 10 minuti per riuscire a prendere qualcosa.» Miss Maudie sorrise beffarda. «E allora, signorina Jean-Louis», disse, «credi ancora che tuo padre non sappia fare niente? Ti vergogni ancora di lui?» «No», risposi umilmente. «Avevo dimenticato di dirti l'altro giorno che oltre a saper suonare lo scacciapensieri, ai suoi tempi Atticus Finch era il miglior tiratore di tutta la contea.» «Il miglior tiratore», fece eco Jem. «Proprio così, Jem Finch. Forse anche tu cambierai in musica adesso. Figurati, non sapevate che lo avevano soprannominato Doppietta quando era ragazzo?» Dovete sapere che giù all'approdo, quando era ragazzo, se pigliava 14 colombi su 15 colombi, si lamentava di sprecare le munizioni. «Ma non ci ha mai detto niente», mugolò Jem. «Mai detto niente, eh?» «No. Chissà perché non va mai a caccia», dissi. «Forse te lo posso spiegare io», rispose Miss Maudie. «Se c'è una cosa che tuo padre possiede, è la grandezza d'animo. Una mira eccellente è un dono di Dio. Un talento. Intendiamoci, bisogna esercitarsi per arrivare alla perfezione. Ma sparare non è come suonare il piano o cose del genere. Può darsi che lui abbia messo giù il fucile e non abbia più voluto sparare quando ha capito che Dio gli aveva dato un vantaggio eccessivo, direi quasi ingiusto, sulla maggior parte degli esseri viventi. Credo che avesse deciso di non sparare più a meno di esservi costretto. Oggi vi è stato costretto. Dovrebbe esserne fiero, osservai. La gente sana di mente non va mai fiera delle proprie capacità», ribatté Miss Maudie. Arrivò Zibo e, presa una forca dall'interno, sollevò con cautela Tim Johnson, buttò il corpo del cane nell'autocarro e poi versò qualcosa da una damigiana sul posto dove Tim era caduto e tutto intorno. «Girate la larga per un po' di tempo», ci gridò. Mentre andavamo a casa, dissi a Jem che adesso sì che avevamo qualcosa di cui parlare a scuola, lunedì. Jem si voltò verso di me. «Non parlarne affatto, Scout.» «Che cosa? Certo che ne parlerò. Non tutti i papà sono i migliori tiratori della contea di Maycomb.» Jem disse: «Se avesse voluto che lo sapessimo, ce l'avrebbe detto. Se ne fosse stato fiero, ce l'avrebbe raccontato.» «Forse gli è passato di mente», dissi. «No, Scout. Questo forse non puoi capirlo. Atticus è vecchio, è vero, ma anche se non fosse capace di fare niente, non me ne importerebbe. Non mi importerebbe nulla anche se non sapesse fare un fico secco. Raccolse un sasso e tutto allegro lo scagliò sull'auto rimessa. Correndogli dietro mi gridò: «Atticus è un gentiluomo, tale quale a me».